Abbi pietà di me, Signore, perché mi calpestano. Tutto il giorno mi opprimono i miei nemici. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Confessiamo i nostri peccati. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove, per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me e sii integro». Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio». Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarai, tua moglie, io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: «Ad uno di 100 anni può nascere un figlio? E Sara, all'età di 90 anni, potrà partorire?» Abramo disse a Dio: «Se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te». E Dio disse: «No, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui. Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito. Ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto, molto numeroso. 12 principi egli genererà e di lui farò una grande nazione. Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà a questa data l'anno 21. Dio terminò così di parlare con lui e lasciò Abramo levandosi in alto. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. Io sono la luce del mondo, dice il Signore, chi segue me non camminerà nelle tenebre. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere con il dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Noi siamo, questi brani dei racconti patriarcali dimostrano proprio come per gustarli servirebbe un'altra mentalità, un'altra maniera di vivere, un'altra maniera di leggere. Cioè, noi incominciamo a spaccare il brano perché sono brani liturgici e quindi si saltano per non essere troppo lunghi. E quindi il racconto diventa già molto più brutto. Poi noi non ci mettiamo il tempo di star lì a guardare le parole, di collegare le frasi. Vogliamo subito tirar fuori dei concetti, delle applicazioni, no? E questo massacra il testo, cioè questo è un testo tipico. In una scuola rabbinica questo testo si posta su delle settimane scoprendo dei tesori a tutte le frasi. E poi uno vede un aspetto, l'altro un altro. Cioè la lettura che i giudei fanno della scrittura è proprio un altro mondo, altri orari, altri ritmi di vita, altri modi di ragionare. E però dai, ci proviamo anche noi, poveretti. Però questi sono proprio racconti massacrati, secondo me. Ma anche il fatto che io adesso in 5 minuti sono costretto a tirar fuori 2 o 3 passaggi, no? Sì, è come, vabbè. È come fare un'operazione chirurgica a un testo, no? E comunque questo passaggio, vi ricordate che il capitolo che abbiamo letto venerdì sera sul litigio delle due donne? Ecco, quello era un tipico racconto di donne, quei bellissimi racconti di donne, no? Qui invece intervengono i preti, e quando intervengono i preti fanno teologia, no? Sono preoccupati delle idee da sottolineare. E questo capitolo 17 è un testo molto teologico, appunto. Testo sacerdotale del periodo dell'esilio, dove bisognava tenere vive certe idee, certe lezioni di catechismo andavano ripetute con insistenza, se no si perdevano, no? Allora, i primi 3 versetti, date un'occhiata, e qui purtroppo si riporta solo il primo, ma siamo di fronte ancora a una visione profetica. Il Signore gli apparve e disse: «Io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me, si integro». No? Allora, di questo passaggio vi sottolineo il nome di Dio, anche qui noi non siamo in grado di gustarlo, perché in ebraico invece è tutto un gioco di parole. Qui però Dio viene chiamato Dio Onnipotente, El Shaddai. El Shaddai. Il libro di Giobbe lo utilizza 30-40 volte, dicono, È un termine molto antico di Dio, che c'è solo nelle storie patriarcali, e originariamente voleva dire il Dio della montagna, cioè il Dio che viene giù dalla montagna, capito, dal mistero, e fa paura. E la traduzione greca dei 70 traduce El Shaddai con la parola greca Pantocrator, il Pantocratore. Onnipotente, appunto, il pantocratore che c'è nelle chiese bizantine, nel catino, no? È la traduzione di El Shaddai, l'onnipotente, Dio è onnipotente, no? Secondo, dal versetto 4 al versetto 8, la parola alleanza, e comunque lo trovate anche dopo, no? Da parte tua devi osservare la mia alleanza. La parola alleanza in queste righe è dentro una decina di volte, è martellata. Ricordati dell'alleanza, hai capito? Il figlio che va fuori a lavorare, che va a fare il soldato, che si sposa. Ricordati dell'alleanza, Berit. Cioè, alleanza vuol dire la promessa incondizionata di Dio. Dio si è impegnato in maniera definitiva, senza condizioni, verso Abramo e la sua discendenza per sempre. Questo bisogna ricordarlo soprattutto agli esiliati, che nella situazione in cui sono, sono tentati di pensare che Dio non fa più alleanza con noi, si è dimenticato di noi, lascia perdere, eh? E allora i preti ricordano appunto, ricordati dell'alleanza promessa ad Abramo, la sua discendenza per sempre. Cioè che Dio non tira più indietro la parola, l'ha data per sempre la parola per te. E ovviamente chiede a te di accoglierla nell'obbedienza, questa alleanza con Dio. E la circoncisione sarà il segno visibile della risposta collettiva del popolo, e proprio adesso che sei all'estero sei portato a diventare come gli altri, a non andare più a messa la domenica, a non andare più a catechismo, no, proprio adesso lì in Babilonia bisogna circoncidersi, se no tu perdi l'identità, perdi l'appartenenza, no? Perdi la fede, capito? Poi nel racconto Abram diventa Abraham, Abramo, e Sarai diventa Sara. Cioè nel patto, e anche qui sono tutti giochi di parole su cui noi non possiamo fermarci, però l'idea forte è questa, che quando Dio fa un patto con te ti cambia il nome, ti cambia destino, ti dà una vocazione, hai un nome nuovo, hai capito? Hai un compito nuovo. E la promessa, come vedete, non è data solo ad Abramo, è la coppia, Sara pure fa parte del disegno di Dio. E non solo ad Abramo e Sara, ma anche Ismaele. Cioè la benedizione di Abramo e di Sara non significa il rifiuto degli altri popoli, Ismaele è associato alla benedizione. Infine, versetti 16 e 22, la promessa di un figlio. Dunque, il figlio che viene promesso, sapete, nell'alleanza sono due i temi, il figlio e la terra. Il figlio è il centro della promessa, no? La benedizione del figlio. Dunque, il figlio si chiamerà Isacco. Anzi, letteralmente è Itzak el, Dio ride, che Dio rida, che Dio sia favorevole, che Dio ti sorrida, ecco questo vorrebbe dire Isacco. Poi in realtà è scomparso el, Dio, El Shaddai, el, no, è scomparso Dio ed è rimasto il riso. E quindi in questi testi, se avrete occasione poi di leggere le note, gusterete questi rimandi. Il riso di Dio è indissociabile dal riso di Abramo e dal riso di Sara. Che Dio ti sorrida, la benedizione di Dio fa sorridere Abramo, e i commentatori maschi dicevano Abramo ride di gioia. Invece Sara ride di diffidenza, sai i maschi dicono le donne sono più sospettose, sono più furbe, no? quindi distinguevano il riso di Abramo dal riso di Sara, che troveremo poi nel capitolo 18. Ecco, in realtà il riso, che è il filo conduttore della benedizione del figlio, sembra in tutti e due i casi legato alla difficoltà di credere che Dio possa fare l'impossibile. Cioè la promessa di un figlio fa sorridere gli uomini che non ci credono, che non riescono a credere a una cosa così grande, no? Vedremo poi il perché, perché Sara è sterile, perché sono vecchi, perché sono morti i loro corpi, eccetera, eccetera. E poi Paolo farà su tutto il commento, che come Dio ha dato ai corpi morti di Abramo e Sara il figlio, pensate noi per la resurrezione di Gesù, come possiamo fidarci di Dio che dalla morte ci risuscita. Tutti. Era un rabbino Paolo, eh? Allora raccogliamo un po' i due o tre passaggi forti di questo testo. El Shaddai, il pantocratore, l'onnipotente, appare in forma di parola, parla, no? La parola conferma l'alleanza e chiede l'obbedienza dell'alleanza. L'alleanza ti cambia il nome. Questa alleanza viene sigillata nella circoncisione, nel sacramento, in un segno della carne, appunto, no? E l'alleanza ha come contenuto da parte di Dio la promessa di un figlio nel quale ride Dio e ridono gli uomini, a vario titolo, che ridano per la gioia di avere un figlio o che ridano perché non capiscono che cosa voglia dire avere un figlio. Fa lo stesso, la cosa è così sproporzionata e così alta che il riso è l'espressione della fede, no? E non so se impressiona anche voi il fatto che tutta la storia della salvezza si concentri poi sul tema del figlio, e sul figlio accolto come una benedizione, no? E i passaggi incredibili che sta in un tema di questo tipo, innanzitutto il fatto che l'elemento demografico, il fare i figli, e poi il trovargli da mangiare, quindi la terra e il figlio, in realtà è il contenuto della vita, è la radice della vita, no? La questione demografica e la questione della terra coltivabile, mangiabile, del cibo, sono la forma radicale della benedizione o della creazione, no? Questo è il primo passaggio. Il secondo è che il figlio coinvolge tutta la psicologia degli uomini, dell'uomo e della donna, del desiderio del figlio, del piacere del figlio, della gelosia, della possessività, capito, no? E che tra questo gioco, tra le condizioni materiali della vita, pensate anche oggi tutte le famiglie che hanno difficoltà a comprare da mangiare ai figli, che non hanno una casa decente, no? E a tutti i temi della psicologia delle mamme, dei papà, del mio figlio, del mio bambino, no? Anche tutto questo gioco psicologico attorno al figlio, no? E la benedizione che apre tutte queste dimensioni alla costruzione della storia, no? In realtà il figlio è un ponte per costruire la storia, non è il figlio che deve diventare oggetto dei tuoi bisogni psicologici, no? O dei tuoi conflitti di possesso. Immaginate a partire da questi temi alcune questioni radicali di oggi, la questione demografica, la questione ambientale, le questioni della povertà, le questioni della stabilità familiare, la questione della genitorialità, la questione dei figli abbandonati, la questione in Occidente dei figli esageratamente, affettivamente posseduti, appunto, come propri figli. L'incapacità a vivere un rapporto genitoriale all'interno di una visione politica, di una visione storica della realtà e all'interno della fede, appunto, come una missione, un cambiamento del nome, che nome date a vostro figlio, no? Dio si aspetta che tu gli dia il nome che lui gli dà, la sua vocazione, cioè, tutte ste robe qui. Vedete come siamo proprio... si parte da un testo che sembra appunto così lontano. In realtà ci troviamo davanti all'altare del Signore, nella messa, davanti a un libro della Bibbia. Ci troviamo proprio nel cuore del cuore delle cose concrete della nostra società, della nostra storia, della nostra vita familiare, no? Poi ovviamente sta roba è tutta attraversata da quella bestia della sessualità, bestia splendida, no? Che è lei che combina tutte queste robe qui, perché poi il rapporto uomo-donna, l'innamoramento, la gelosia, il tradimento, i casini che noi piantiamo in piedi, perché... eppure i figli passano attraverso quelle storie lì. È impressionante, per me sono testi impressionanti. E per queste robe qui è venuto giù il dio della montagna, il Shaddai, il Pantocratore, capito?